La sconfitta del Parma di ieri a Brescia si fa tutto molto più difficile, se non impossibile, per quanto riguarda la corsa playoff. Il grande entusiasmo che c'era dopo la doppia vittoria con Cosenza e Como va scemando. La situazione di classifica, insomma, è davvero complessa, e quindi anche le speranze che sono tenute aperte, insomma, dalla matematica, poi nei fatti diventano quasi illusioni. Il Parma è a meno 9 dal Frosinone, ma il Frosinone, lo ricordiamo per l'ennesima volta, va superato, perché a parità di punti starebbe davanti, a meno 10 dall'Ascoli. Mancano 4 partite. Allora, se il Parma le vince tutte e l'Ascoli le perde tutte, ci va il Parma ai playoff. Però ci sono anche le altre squadre, ad esempio il Perugia ha 4 punti più del Parma, il Cittadella ne ha 3, e l'Ascoli verrà al tardino lunedì. Insomma, una situazione da sipario che si cala sulla stagione, sulle speranze per gli playoff del Parma. Partita che abbiamo seguito ieri in diretta su 12 TV Parma, in diretta su Radio Parma con la Radio Cronaca. Tutto più complesso. Ci sono già dei messaggi, ad esempio c'è quello di Roberto, che è stato il primo a prenotarsi, già ne aspetto tanti oggi, al 333 920 170. Volevo fare una domanda: sapete darmi una spiegazione sull'acquisto di Simi, perché sinceramente non l'ho capito? Sinceramente questa società preoccupa, e non poco. Vedremo in futuro, ma penso che faremo molti anni in Serie B, anche se spero di sbagliarmi, ci scrive Roberto. Questo è il suo messaggio. Questo invece ce lo manda Luca, ci manda una foto, Luca con la moto della polizia. Ci chiedono informazioni sul caso plusvalenze, ci sono le richieste della Procura Federale dell'accusa, quindi tra poco ve le ricapitoliamo. Ma ieri sera era presente Ribalta, scrive Andrea, visto l'importanza della partita doveva metterci lui la faccia in conferenza stampa, non Iachini, visto che sa come si vince la Serie B. E qui Andrea va a citare una frase, un virgolettato di Ribalta dell'aprile scorso. Chiedo anche come si fa a dare un permesso a Vasquez in una partita così importante, scrive Andrea. Vasquez non ha avuto un permesso ieri, Vasquez non era disponibile, lo sapete. Insomma, qui non abbiamo risparmiato critica al club, quindi se ci tornasse un discorso del genere di permesso dato per paternità, così potremmo discuterne. In verità ieri Vasquez non era disponibile, non era schierabile per un problema fisico di salute, quindi non stiamo nascondendo una verità, non cerchiamo delle teorie, delle ipotesi complotto. Vasquez ieri non era schierabile contro il Brescia, non ci sono permessi legati alla paternità. Se volete credermi, credetemi, se no cercate scenari alternativi. E poi adesso iniziamo con le critiche, perché ieri il Parma non c'è piaciuto, il Parma ha giocato molle, secondo me non ha giocato come una squadra che doveva giocarsi tutto. Ma sentiamo invece cosa ha detto a fine partita Iachini.
Noi continueremo a giocare, c'è rammarico fino alla fine, continueremo a giocare come abbiamo sempre fatto per vincere le partite. Anche oggi siamo venuti qui su un campo difficile contro un'ottima squadra, ma Il Brescia ha fatto la sua gara, ma il Parma ritengo che abbia fatto una bella partita sul piano del gioco, dei movimenti, nonostante anche oggi abbiamo perso dei giocatori, insomma avevamo fuori tantissimi giocatori, anche Vasquez nelle ultime ore, no, oltre a Benedice per la febbre e quindi per l'influenza, e quindi non abbiamo, però chi è andato in campo ha fatto la sua partita sul piano della personalità, del gioco, delle occasioni che abbiamo creato. Purtroppo il Brescia nel primo tempo ha tirato una volta col suo colpo di testa, e poi noi abbiamo avuto le nostre occasioni in parità di risultato e dovevamo saperle sfruttare meglio, perché ci siamo presentati 3 volte davanti alla porta e lì devi essere bravo e concreto a concretizzare e mettere la partita sui tuoi binari insomma più favorevoli. È un peccato, c'era rammarico soprattutto per questo, perché la squadra ha tenuto molto bene il campo sul piano del gioco, delle occasioni, delle situazioni, però ci è mancato il gol oggi. Solo
chi dice che anche l'approccio alla gara non è stato ottimale, e il Parma in realtà però ha iniziato bene anche il secondo tempo. Poi
i primi 20 minuti abbiamo giocato solo noi nella metà campo degli altri, non riuscivamo a prenderci sul piano del gioco, della manovra, dell'aggiramento. Magari quando siamo arrivati lì nell'ultimo passaggio abbiamo sbagliato qualcosina, ma no, l'approccio è stato ottimo, anzi forse uno dei più belli della stagione, perché la squadra ha costruito, ha messo il Brescia nella sua metà campo, cercando sempre la superiorità numerica da dietro, in mezzo al campo, sugli esterni, quindi ha fatto una buona, ottima gara sul piano. Poi guardi il bicchiere mezzo pieno, se avessimo fatto con noi stavamo a parlare di un'altra partita.
C'è rammarico per quelle due ripartenze sprecate.
Perché c'è stata l'occasione sul passaggio indietro di Pandev, sempre di Brunetta che ha parato il portiere, poi le altre due su Brunetta, sempre che siamo arrivati in due contro uno davanti al portiere due volte, la prima Brunetta con Tutino e l'altra Bernabé con Tutino. Quindi lì dovevamo essere più bravi in superiorità numerica a far gol. Il calcio è così, le occasioni migliori e più nitide le abbiamo avute noi, purtroppo non le abbiamo, sfruttate, poi abbiamo preso un gol sull'autogol. Loro hanno tirato, siamo entrati di spaccata per cercare di via la palla si è impennata e quindi è su autogol, si è preso gol. Quindi è un peccato, rammarico, perché la squadra ci teneva tanto per i nostri tifosi, per il lavoro che stiamo portando avanti, per quello che stiamo facendo da tempo, però nel calcio sappiamo, bisogna essere concreti e mettere la palla dentro e oggi non ci siamo riusciti.
Mister, ha fatto solo pochi cambi in questa partita, non li ha sfruttati a pieno, anche perché va alla panchina corta, anche come soluzione offensiva, immagino.
Chi dovevamo mettere? Fammi qualche nome che dovevamo mettere, poi te lo dico. Oggi eravamo questi, avevamo tanti ragazzini anche dietro in panchina, i cambi erano un po' limitati, ma poi in mezzo a campo avevamo giocatori che stavano facendo la loro gara, abbiamo forzato con Feli, con Correia a destra, abbiamo messo Boni attaccante davanti di profondità, di velocità e nello stesso tempo di gioco aereo. Pandev è un ragazzo che tipo sempre risolve la partita, quindi in quel momento della partita toglierlo dal campo mi sembrava regalare qualcosa al Brescia più che altro davanti. Brunetta stava facendo una buona gara, l'unica cosa che ha sbagliato Brunetta per rendere una sua prestazione discreta a ottima doveva far gol, e gli è mancato solo quello.
Palla in tribuna.
Ma insomma non sappiamo, abbiamo visto una partita diversa con Iachini, ecco, almeno così ci sembra. Sono arrabbiatissimo con Iachini, scrive Daniele, dopo il gol del Brescia ha fatto cambi inspiegabili, scrive Daniele, non ha sostituito chi come Brunetta stava dando il peggio di sé, perché insistere con Boni e non Simi? Temo che per alcuni giocatori vengano date direttive dall'alto su chi fare giocare e no, scrive Daniele. Prosegue, il rischio di rimanere in B per anni è evidente, l'anno prossimo la squadra verrà stravolta per ovvi motivi, quei pochi pezzi pregiati se ne andranno, saremo costretti a ricostruire ripartendo dai vari Koulibaly, Osterwolde, Somme e Boni. Sono arrabbiato e pessimista, si scrive Daniele. Ho tanti altri messaggi che stanno arrivando, però anche un ospite, allora li leggo tra poco. Per me è sempre un piacere, è arrivato il momento di ricollegarci con Michelangelo Benedetto. Buon pomeriggio Michelangelo.
Buon pomeriggio a tutti. Cerco di capire i tifosi che hanno dei grossi dubbi. Così, fra le mie idee di quello, ho sentito parlare di Brunetta. Io credo che sia l'unico argentino nella storia argentina a non giocare al calcio, cioè lui ha il suo pallone, è suo, e quando ce l'ha lui gli altri si devono disinteressare. Dico la verità, ieri mi sono arrabbiato, io ero in casa da solo a guardare la partita. E mentre vedevo il primo tempo ho proprio detto una cosa banale per chi ama il gioco del calcio. Ho detto, mi sembra di vedere una partita fra Scapoli e Ammogliati.
Addirittura?
Ma sì, addirittura, perché vedevo due squadre che non correvano, che giochicchiavano in mezzo al campo, che non erano aggressive, che non... Cioè, anche il Brescia, adesso lo metto insieme al Parma, che poi alla fine ha vinto e noi no, cioè, era una partita proprio Scapoli contro Mogliati, ma dico la verità. Ho visto la partita della Fiorentina a Napoli e ho visto la partita Liverpool-Manchester City.
Sei abituato male.
Ma anche solo la Fiorentina, che non sì, passa per essere una squadra
non
incredibile.
Esatto.
Beh, insomma, giocano uomo a uomo con grande aggressività, con grande e tutte le volte cercano di saltare l'uomo, ma come l'avversario viene saltato, viene punito con un passaggio in verticale in attacco. Cioè, insomma, ieri mi sono un po' disgustato. E la paura, adesso Iachini, lui insiste, ragazzini giovani, abbiamo, sì, è vero, ragazzini giovani, ma il concetto di essere aggressivi quando si gioca al pallone, aggressivi vuol dire che quando noi abbiamo subito il gol avevamo tre difensori che giocavano sulla linea della porta, si sono trovati a fare i portieri e 2 metri, 3 metri davanti a loro c'erano i giocatori del Brescia da soli che hanno ricevuto la palla e hanno fatto gol, i giocatori del Brescia. Cioè, ma negli ultimi 40 metri gli avversari vanno marcati a uomo, ma non lo dico io, lo dicono i grandi allenatori, lo dice il gioco del calcio. L'Atalanta fa scuola, cioè
i duelli ci sono, no?
Esatto. Il gioco a zona, il tiki taka, è dell'altro mondo, perché Manchester City e Liverpool, in cui a Manchester c'è Guardiola che passa per un tiki taka, giocavano in verticale con palle lunghe e giocatori che andavano ai 100 all'ora sulle fasce a rincorrere questa palla. A noi è un sogno proibito quest'anno. E allora quello che mi chiedo è che se io gioco così, la differenza dopo viene data dalla tecnica singola del giocatore. Se io, oltre a correre forte e avere molta resistenza alla fatica, sono anche bravo tecnicamente e bravo nel trasmettere il pallone al mio compagno, io ho visto 2 o 3 volte il portiere, il nostro portiere, a cui veniva dato il pallone dietro e lui lo rigiocava su un altro suo compagno esterno, ma quando lui toccava questa palla, prima che arrivasse a destinazione, passavano molti secondi, troppi secondi. Cioè,
c'è poca intensità, insomma, soprattutto per una partita che doveva essere da dentro o fuori, o sbaglio?
Esatto, ma cioè, no, ma non solo da dentro fuori per la classifica, da dentro fuori anche nella storia del Parma Calcio, cioè siamo alla fine del campionato, abbiamo una remota possibilità di andare a fare i playoff, tutto questo, e poi io vedo, io sono sbalordito. E credo che sia inutile sentir dire il fatto che giocano ogni 3 giorni, ogni 4 giorni, ma io a fare una partita ogni 3-4 giorni, l'unico guaio che posso avere è aver subito un trauma, un colpo, una botta, allora sono penalizzato. Ma altrimenti ho tempo di recuperare le energie fisiche.
Michelangelo, ieri ho visto giocatori anche di entrambe le squadre verso il 60esimo dopo un ribaltamento di fronte con le mani sulle ginocchia e il capochino come se non ne avessero più. Mi è sembrata una cosa strana nel momento in cui culmine della stagione e soprattutto dopo che il Parma sembrava essere tornato un po' in condizione.
Sono molto strano, cioè io sono molto sorpreso da questi atteggiamenti, poi sono atteggiamenti che non sono sicuramente negativi per l'avversario. Se l'avversario mi vede, come dici tu, piegato sulle ginocchia invece di vedermi con la testa alta, molto attento al gioco, molto attento a riprendere il gioco con il cervello che va ai 100 all'ora, qui la responsabilità, io posso dire una cosa, Iachini pensavo riuscisse a dare questo sprint in più ai ragazzi di quello che aveva fatto Maresca, che io molto sorpreso da questi atteggiamenti degli allenatori che scusano i giocatori di correre poco, cioè non li capisco, ma poi anche la possibilità di la trasmissione della palla, cioè un giocatore come Mann dovrebbe fare la differenza, nel senso che lui si libera con grande facilità dell'avversario.
Sì.
Bene, ma dopo che si è liberato, o ha la possibilità di arrivare davanti al portiere
o deve darla via.
E fare quello che vuole, ma o altrimenti deve cercare la trasmissione della palla a un suo compagno più ben messo di lui. Invece Mann ne dribbla uno, ne dribbla un altro, tiene la palla, c'è un compagno smarcato, non gliela dà, e questo influisce moltissimo nel gioco della squadra.
Michele...
Avete presente Brunetta quando si è presentato da solo davanti al portiere e ha tirato fuori, e alla sua destra, solo, smarcato, con la porta senza portiere, c'era il suo compagno che era Tutino. Ma la scelta del giocatore come Brunetta è di dire: tieni, fai gol con sicurezza, e questo non è stato fatto. Ma sono errori determinanti, gravissimi, che non si possono commettere.
Michelangelo, ti chiedo questo però, a questo punto, premesso il Palma, l'anno prossimo si ritroverà un sacco di giocatori che rientrano dai prestiti, una rosa veramente ampissima, c'è tanto lavoro a fare, non semplice, che è un residuo degli anni passati anche per certi versi, però la prima questione che terrà banco adesso sarà quella dell'allenatore. La media punti di Iachini è praticamente identica a Maresca. In tanti dicono: vabbè, però non ancora un'altra rivoluzione. Altri dicono: invece bisogna cambiare. Tu, cioè, che filosofia sposeresti anche a livello societario?
Diciamo che io mi libererei di tantissimi giocatori a costo di regalargli il cartellino, perché poi alla fin fine diventano un costo non indifferente a tenerli vincolati alla società. Magari non trovano neanche una sistemazione, e poi bisognerebbe che il Parma fosse alla caccia di un allenatore, faccio un esempio, tipo inglese della Fiorentina, che prima
italiano,
di andare,
sì,
italiano, scusami, che prima di andare alla Fiorentina era allo Spezia, poi in altre squadre meno importanti, insomma. E, insomma, dovrebbe lavorare in maniera diversa.
Anche dicendo: magari proveremo ad andare su, ma non è detto che ci riusciamo quest'anno, l'importante è che creiamo le fondamenta per un progetto duraturo, no? Come la vedi?
Direi proprio di sì, sai. Proprio di sì. Io spero e mi auguro. Quello che mi fa venire dei grossi dubbi è che non vedo la società muoversi con... Cioè, non mi sembra che si muova con grande autorità, ecco.
Ho capito. Michelangelo,
allora,
io ti ringrazio.
Mi dispiace molto concludere il campionato in questo modo. Ti dirò una cosa, che fino a qualche prima delle due vittorie consecutive, così, mi guardavo molto le spalle, mi guardavo dietro, non davanti, come
sì.
Voi giornalisti giustamente spingevate perché la squadra si guardasse per poter fare il playoff.
Sì.
E questo io invece molto più concretamente mi guardavo dietro.
Meno male che sono arrivati quei sei punti che hanno chiuso.
Esatto.
Il capitolo salvezza. Michelangelo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, è sempre molto preziosa la tua analisi.
Io ringrazio voi e tutti i tifosi del Parma che hanno una passione straordinaria e continuiamo ad averla.
Eh sì. Grazie Michele.
Ci metto anch'io.
Grazie a Michelangelo Benedetto, ex crociato, ex tecnico, davvero un contributo importante. Abbiamo analizzato tanti momenti della stagione con intervalli più o meno regolari, trovo sempre molto azzeccate le analisi del nostro amico Michelangelo Benedetto. Qui ci sono un sacco di messaggi. Allora Luca ci fa vedere la foto con la moto della polizia, lo ringrazio. La squadra è questa, la metà classifica, a parte 4-5. Gli altri, anche per motivi diversi, non sono all'altezza delle prime squadre di Serie B, è giusto così. Pensiamo al prossimo anno, ci scrive Stefano. Adesso stanno piovendo veramente tantissimi messaggi, li vado a leggere pian pianino. Allora, questo è Rino, non pensavo di andare in A, ma speravo di godermi i playoff, ma non abbiamo una società per fare il salto di categoria. Un anno o due di B farà bene a tutti, soprattutto alla società e chi vuole intendere. Questo è Rino. Questo invece... Stefano 58, questa squadra quando manca Vasquez non ha un'identità, lo si è visto ieri sera nelle pareti in cui è stato sostituito, lo ammiro come calciatore, spero che la sua mancanza ieri sera sia stata realmente per problemi fisici, abbiamo e avremo bisogno di maggior attaccamento alla maglia, ci scrive questo ascoltatore. Questo invece è Vito, buon pomeriggio, purtroppo Brunetta è il nostro Jorginho, rigore sbagliato, ieri ha sprecato la palla del vantaggio, ora la mia percentuale è lo 0,1%, non molto, scrive Vito. E no, non me le hanno lasciate le paste, Vito. Messaggio di servizio. Non siamo riusciti mai a vincere tre partite consecutive, ci scrive, credo sia Lorenzo, non abbiamo mai battuto una diretta concorrente per la promozione, non abbiamo qualità a centrocampo, escluso Bernabé, e non abbiamo un attacco, ma può fare la differenza Bonny? Ecco, su questo mi sono espresso anche nel pezzo del TG Sport. Alla fine della fiera la partita di ieri è stata emblematica, questo è Ampo 60. La genesi dei problemi del Parma è societaria. Esempio, avete visto Adorni pagato 800.000 euro, non sarebbe servito al Parma, rispondo io, sì. Noi abbiamo pagato un botto Osorio, per non parlare di tanti altri. Ha ragione Benedetto, dov'è l'aggressività? Dove sono i giocatori di intensità con l'atteggiamento giusto? Bisognerà lavorare lì per l'anno prossimo, scrive Ampo 60. Andiamo d'accordissimo sulle tue considerazioni. Questo è Fabrizio. Per il prossimo anno fra i giovani partiamo da Bernabé, Mandel, Prato, forse Juric. Se però rimangono, e su Del Prato c'è da ragionarci, secondo me Mandel, sul procuratore ieri, poi alla vigilia della partita, ha detto che quest'estate va via anche lì. Vabbè, gli altri giovani schierati sono ancora seconde linea, almeno per il momento. Fra gli esperti, a parte Vasquez, che ha fatto il suo bene, Danilo, scrive Fabrizio, che l'anno prossimo però avrà un anno in più. Questo è Mark... Raffica, state scrivendo al 333-9200-170. Io farei un altro anno con Iachini, che oltre ad essere un allenatore finalmente ha tanta esperienza per dare anche consigli alla società per far arrivare i giocatori per la B. Questo è un aspetto interessante, Mark. Ieri si è visto chiaramente che Mann non gradisce giocare in quel ruolo. Io mi chiedo poi perché non sia stato messo l'ultima mezz'ora sotto 1-0 davanti. Non c'era più niente da perdere. Era come quando stai perdendo una fase di qualificazione di un torneo, cioè se non fai gol sei fuori. Il Parma secondo me è fuori adesso. Andiamo a sentire un altro stralcio di Iachini, anche se le impressioni sull'analisi della partita sono molto diverse anche da quelle che ci stanno arrivando.
Si gioca, si fa quello che si è sempre fatto, si cerca di fare più punti possibile fino alla fine per scalare posizioni di classifica e vedere quello che riusciamo a fare, quello che ci siamo detti nel gruppo, nella squadra già da tempo. Altrimenti se siamo tornati a parlare che ci siamo avvicinati alla zona playoff è perché la squadra già è da due mesi che continua a fare risultati, a fare prestazioni importanti e deve continuare a farlo cercando magari di essere più concreta sotto porta quando capitano le occasioni.
Forse squadra un po' stanca mentalmente di questa lunga rincorsa forse.
Non l'ho vista stanca. Io onestamente la partita che ha fatto il Parma oggi è venuto qui a giocarsi la partita con personalità. Io la stanchezza dei ragazzi non l'ho vista, considerando che era una terza partita in una settimana, quindi i ragazzi hanno giocato, hanno fatto la loro gara bene, qualche volta abbiamo sbagliato qualche passaggio negli ultimi 25-30 metri, ma la squadra è venuta qui per giocare, per andare a segnare con personalità, giocare a calcio. Ha fatto quello che doveva fare, la sua partita, però qui guardiamo il bicchiere mezzo vuoto a seconda se la palla va dentro o no, però noi facciamo questo mestiere e quindi io devo valutare la prestazione dei ragazzi nei singoli e nel collettivo. La squadra ha giocato, considerando che ha fatto venuta a Brescia anche a comandare in gioco in tanti momenti della partita, purtroppo non abbiamo avuto la bravura o la di mettere la palla dentro, perché sul risultato di parità, se c'è quattro palle davanti alla porta, in superiorità numerica devi fare gol.
È una ruota che non gira dal verso giusto, no, probabilmente.
Si sbaglia, si è sbagliato, e girare per altre cose. Oggi abbiamo sbagliato a non far gol, quello ci è mancato, solo quello alla squadra, perché se fossimo passati noi in vantaggio sullo 0-0, e ne abbiamo avuto di occasioni per farlo, avremmo parlato di una partita di un Parma con personalità, di un Parma che ha giocato a calcio, che ha messo in difficoltà il Brescia, che gli ha concesso pochissimo. In genere una squadra che tira tanto ha tirato un tiro e mezzo in porta con un autogol e un colpo di testa nel primo tempo, quindi abbiamo concesso molto poco e siamo stati bravi a crearci le opportunità per andare a fare gol. Purtroppo oggi, come ci è successo anche in altre occasioni, non siamo stati concreti e bravi a mettere la palla dentro, e questo ci ha penalizzato per quanto riguarda il risultato, ma le occasioni migliori le ha avute sicuramente il Parma oggi, venendo qui e presentandosi, ripeto, tre o quattro volte davanti a tu per tu col portiere in superiorità numerica.
Ma caso anche quel guizzo, quell'assist di Vasquez, che un giocatore come lui può chiaramente fare, questo non è colpa sua, è colpa anche un po' della sfortuna di questo momento.
Che vogliamo fare? Da quando sono arrivato tutte le volte 11, 12, 13 giocatori mancano, è normale, che però la squadra è cresciuta, è la squadra che è diventata squadra organizzata, che va a giocare a calcio, si gioca le partite in casa e fuori casa, sono cresciuti tanti ragazzi, quindi dobbiamo guardare questa cosa. E ripeto, anche oggi, nonostante le assenze, però i giocatori, i ragazzi hanno fatto una bella prestazione. Sono un po' rammaricato per Juan, per Brunetta, perché ha fatto nel complesso la sua partita, bella partita, buona gara, però poteva essere ottima. Se metteva due palle dentro diventava l'eroe della giornata. Sono un po' rammaricato per questo, perché da passare a fare una gara di un certo tipo poteva diventare il ragazzo che aveva sostituito Vasquez, aveva fatto una doppietta, perché ne ha avuto le opportunità, e quindi c'è rammarico in questo senso, ma il calcio è fatto di queste cose, ce ne rammarichiamo, ma l'importante è essere venuti qui a giocarci la partita a testa alta, come abbiamo sempre fatto, cercando dal primo al 95esimo minuto di onorare il Parma, la maglia, e impegnarci fino in fondo per vincere questa partita.
Palla in tribuna.
Allora, questo invece romano, preghiamo la Madonna di Fontanellato, visto che è dello stesso paese, per far sì che Sartori venga a salvarci da altri campionati, così ci scrive Romano, messaggio che trovo simpatico. Allora, prima di fermarci, ci sono novità per il caso Plusvalenza. Parma e Pisa possono tirare un sospiro di sollievo. Ai due club di B, nell'atto di riferimento, era contestato un comma dell'articolo di giustizia sportiva che prevedeva la possibilità di punti di penalizzazione. Non è così, secondo le accuse della procura sportiva, che ha considerato il cambio delle proprietà dei club come attenuante, e chiesto solo due ammende, 338.000 euro per il Parma, e con varie richieste di inibizioni poi nei singoli componenti del CDA del Parma, più lunghe per la D Carra, poi via via sempre più corte per gli altri membri del CDA, i tempi della proprietà parmigiana. Quindi insomma si sgonfia, ecco, questo caso, possiamo dire così. Ci fermiamo con la pubblicità.
Hai già fatto la spesa online?
Sì, la faccio sempre, su EasyCoop, perché EasyCoop è la spesa online, ma di Coop.
Vieni su easycoop.com oppure scarica l'app.
La spesa online si fa su EasyCoop, perché è di Coop. Easy,
EasyCoop. E da oggi anche a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
La radio siamo noi. Radio Parma.
palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Avanti coi messaggi al 333-9200-170. Vado da Daniele. Più sento le varie interviste di Iachini, più le sue parole non trovano riscontro poi in quello che fa. Già immagino le formazioni da qui alla fine, i vecchi in panchina e dentro tutti i giovani, allo sbando in modo da finire il campionato nel peggiore dei modi. Scusate, ma da ieri che sono nervoso. Forza Daniele e forza Matteo Caselli. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te.
Senti, la sensazione qual è? Gli Asprillas, stavo dimenticando, insomma, vabbè. Matteo, qual è la sensazione il giorno dopo? Che in fondo c'eravamo illusi con quelle due vittorie o c'è delusione perché poteva andare diversamente ed è l'ennesima occasione sprecata?
Sì, diciamo che noi siamo tifosi tutti, noi Asprillas siamo tifosissimi e i tifosi basta arrivare a 6 punti con 5 giornate da giocare e nutrire la speranza di poter fare un campionato, una fine di campionato diversa. Alla fine il Parma è migliorato e oggi lo possiamo dire, il girone di ritorno di una squadra viva, ma ha mantenuto dei limiti. Uno di questi limiti è che spessissimo il Parma ha avuto occasioni per indirizzare la partita in un certo modo, non lo ha fatto e tutte le volte che non ha fatto gol quando lo doveva fare, poi si parla di questo, la squadra avversaria l'ha fatto. Cioè il calcio poi alla fine è anche uno sport spesso semplice, quando tu hai le occasioni e non le fai, tendenzialmente gli altri quando le hanno le fanno e gli altri vincono e tu perdi.
Matteo, alla fine forse ce l'avevamo detto anche in una vostra trasmissione tempo fa, sono 2 anni che viviamo un po' sempre la stessa situazione, o sbaglio? L'anno scorso la salvezza, adesso i play-off.
Non proprio esattamente per una cosa. Sono 2 anni che tendenzialmente non siamo una squadra. E secondo me l'unica cosa che possiamo salvare delle ultime 10 partite è che in maniera assai lenta, con un percorso accidentato, ma alla fine fondamentalmente in questi 2 anni non avevamo avuto quello che oggi siamo una squadra con dei limiti evidenti. Uno di questi limiti è ad esempio che non puoi cercare di vincere un campionato, di salvarti in un campionato senza un centravanti, e questi limiti ti hanno fatto sì che sei segnato con l'esito finale delle tue ambizioni che vengono disilluse. L'unico tratto positivo di questo tratto finale dell'esperienza di Iachini, che secondo me, pur non essendo l'allenatore dei miei sogni, non essendo anzi uno dei miei allenatori preferiti, con Iachini abbiamo costruito una squadra. Da questa squadra, da questa idea di squadra, io proverei a continuare un percorso di costruzione.
Cosa faresti se fossi la società adesso?
Io più che cambiare allenatore, cambierei direttore sportivo. Cioè poi io capisco che noi tifosi vorremmo azzerare tutto, ma a suon di azzerare tutto i cicli non è che si aprono con grande facilità, e quando vado a letto lo so anch'io che non immagino che l'allenatore del Parma dei miei sogni sia Iachini, però è anche vero che bisogna guardare a cosa c'è in giro disponibile e a cercare di valorizzare il lavoro che si è fatto. Cercando di non ripartire sempre da zero. Allora, se Sartori è ancora libero e c'è la possibilità di andare a trovare settori sportivi, proviamo ad andare a prendere quello. Poi, una volta preso quello, secondo me, facendo fare le squadre i direttori sportivi, altra cosa non scontata, si può riprovare a ricostruire partendo anche da questo allenatore e da un piccolo zoccolo di giocatori che su quali possiamo fare affidamento, altra cosa che in questi anni non c'è sempre stata.
No, ma infatti è difficile in questo momento, servirebbe veramente una guida di grande esperienza nel mondo del calcio, che invece secondo me manca dentro il Parma per guidare la nave in questo momento, che diventa molto delicato perché le scelte che si fanno adesso probabilmente valgono per tutta la prossima stagione.
Assolutamente sì, noi secondo me adesso abbiamo, cercando di mantenere la lucidità, abbiamo una coppia di portieri su cui ricostruire, che è Buffon e Turk. Buffon giocherà probabilmente sempre meno e Turk avrà l'occasione di farsi vedere senza avere il peso e la responsabilità di essere portiere titolare.
Sì.
Abbiamo 2 o 3 difensori su cui riedificare una difesa, che sono Del Prato, se lo riscatteremo, io penso e spero di sì, Circati e Kubaut, che secondo me è un difensore, non è un fuoriclasse, ma
3 milioni 4 però.
Qualcuno dovrà fare delle scelte. È anche vero che se non riscatti questi, le devi andare a prendere sempre qualcun altro. Quindi potrebbe essere che ne riscattiamo uno dei due.
Ci facevano l'esempio che Adorni è andato al Brescia per 800.000 euro.
Ormai c'è andato, però, nel senso, e sicuramente il Brescia se lo rivende, non lo rivende a 800.000 euro, ma lo rivende cercando di guadagnarci su. Ormai io siamo d'accordo, se c'è un'impostazione che può piacerci o non piacerci, ormai è questa impostazione, qualche minimo correttivo poi secondo me si sta vedendo anche, nel senso che era, ad esempio si parla spesso di soldi, tanti soldi che sono stati spesi, in realtà se guardiamo gli ultimi mercati, gli ultimi veri li ha spesi Carli, poi abbiamo preso tutti Ino quest'anno, tutti gli altri giocatori li dobbiamo ancora pagare, insomma è anche un po' finita l'epoca dei grandi acquisti. Quando si guardava i 10 milioni dati ai procuratori, che è stato un dato che ci ha dato molto, che ci ha molto colpito, presentato dalla Lega Calcio, 4 milioni e mezzo sono stati pagati dalla vecchia dirigenza, che sono la metà. Quest'anno il Parma ha pagato ai procuratori poco di più di quello che ha pagato il Monza.
Ma vammi avanti a dire lo zoccolo duro, siamo arrivati solo alla difesa.
Siamo rimasti alla difesa perché poi mi sono perso. Io direi Bernabé e secondo me anche Juric, perché Juric a fare quello che fa oggi è diventato un giocatore meno irritante e secondo me a guardare le spalle a Bernabé può andare bene. Io proverei a tenere Franco Vázquez partendo dal presupposto che ha 34 anni e poi davanti Mann, che forse ora che torni a fare l'attaccante, e Benedijak. Su me questi giocatori possono essere l'ossatura di una squadra da aumentare, ovvio con dei titolari, ma non un numero non 11, e anche dei giocatori che possono subentrare. O ad esempio Schiattarella, se recuperato, può fare benissimo la riserva di Bernabé. Certo è che non può esserci solo Bernabé. Son può essere la riserva di Juric, se deve fare la riserva può andare bene. Questo forse è meglio di zero.
No, è meglio di zero assolutamente. Adesso l'anno prossimo rientra anche Kuzka, tra l'altro, però vabbè, lasciamo stare, dai, dopo so che vado a toccare dei giocatori. Comunque c'è un po' di gente che torna l'anno prossimo.
Sì, si torna anche Sepe, io mi sarei più preoccupato ad esempio del fatto che torni Sepe, più che pensare a quelli, cioè ce ne sono anche tanti che non riusciremo più a ricollocare probabilmente. Forse Kuzka è un giocatore che può avere ancora un senso da qualche parte. Io non...
Adesso
non
ho un vuoto, ma non vorrei tornasse anche Gagliolo l'anno prossimo, secondo me.
E non so la formula, sono sincero, non so con quale formula
io
è stato...
Io tra Gagliolo e Cobaut non è che abbia molto, però insomma non stiamo parlando di... non sono i giocatori che ti fanno vincere il campionato, ecco. Però effettivamente c'è da ragionare in un contesto in cui il Parma comunque dispone di una società che sembra avere una liquidità ancora importante, parlo del presidente Kraus, in un mercato che mi attendo molto povero, perché siamo in un momento geopolitico mi sembra molto complesso per buttare via dei soldi, magari si può fare la differenza. Ma tu prenderesti gente di A o gente di B esperta? Perché ieri sera ci siamo divisi un po' in studio.
No, io prenderei, ma questo lo dicevamo noi, lo dicevamo anche prima, noi prenderemmo gente di serie B esperta e se dovessimo, visto che si dovranno battezzare delle priorità, continuo a pensare che senza un centravanti che faccia più di 15 gol tu non puoi nutrire ambizioni di nessun tipo, e questo ce l'hanno tutte le squadre. E secondo me noi tifosi dall'altro lato dobbiamo mettere in conto che una volta all'anno, se arrivasse una bella offerta, il mercato del Parma tenderà a cercarsi di autofinanziarsi. Certo. Quindi oggi di vendibili ne abbiamo due, sono Mann e Bernabé. Questa è una proprietà che non deve regalare, cioè se domani arriva qualcuno che offre 5 milioni per Mann, penso che il Parma non dirà di sì, ma se domani arrivasse qualcuno che ne offre 12 o 13 per Mann, il Parma lo darà. E la stessa cosa vale per Bernabé. Se domani arriva una bella offerta per Bernabé e lì consideriamo che è venuto a gratis, o il Parma ritiene che possa molto valorizzarsi rimanendo un altro anno a Parma, o altrimenti potrebbe scegliere di prendere i soldi e con quei soldi rifinanziare la squadra. Questo secondo me è un po' il percorso che dobbiamo mettere in conto. Ogni anno se ne vende uno e con quello che si guadagna, se si ha qualcuno da vendere, cosa che non si è avuto fino adesso, si cerca di costruire una squadra competitiva.
Staremo a vedere, Ma 12 milioni per Mann non ci sarà la fila, anche perché il suo procuratore ha già iniziato a seminare perché il giocatore vada via quest'estate, quindi
No, non penso nemmeno io. Infatti io penso che Mar rimarrà al Parma. Io penso che uno che può essere da vendere è solo Bernabé. Però per Robè potrebbe anche non arrivare ancora, ragazzi. Abbiamo visto un giocatore che ha fatto molto bene, ma chi si parla di Serie B? Non esageriamo, ecco. Diamogli il tempo di fare un campionato e di dimostrare davvero quello che sembra essere. E poi le offerte arriveranno.
Matteo, ti ringrazio come sempre. Poi ormai siamo quasi in chiusura di stagione, ci sentiremo naturalmente per tirare le fila un po' di questo campionato, che per ora è molto molto deludente, perché poi alla fine essere a 4 zonate dal termine, a 9 punti dall'ottavo posto, non ce lo saremmo veramente aspettati.
No, assolutamente no. Speriamo che l'anno prossimo il nostro campionato duri tutte le giornate, non finisca con 4 giornate d'anticipo e che finisca bene soprattutto.
Grazie Matteo Caselli, gli Asprillas. Intanto sono arrivati un sacco di messaggi al 333-9200-170. Questo è Andrea. Iachini ormai è un disco rotto che difende l'indifendibile, ma ha tante responsabilità per la disfatta di ieri. Man sprecato a fare il terzino. Modulo inflessibile, manovra lenta e prevedibile, possesso palla sterile, centrocampo che non filtra, gioco assente senza Vasquez. Ma per Iachini è stata un'ottima partita. In questa società nessuno fa mai autocritica, ci scrive Andrea. Poi questo è un altro Daniele, non è quello di prima, che mi ha riscritto perché oggi è nervosissimo. Abbiamo fatto 20 partite con sufficienza e superbia, perché tanto siamo il Parma e la vittoria prima o poi arriverà. Nelle ultime 10 ce la siamo giocata, anche se con squadre preparate e costruite meglio, con l'atteggiamento giusto e pur con gli stessi giocatori non saremo fuori dai playoff da un mese, scrive Daniele. È un ragionamento interessante, sicuramente. Andiamo avanti con Luigi. Scusate, per me 3 partite a settimana non può essere una scusa. Ero agricoltore, cosa dovrei dire? Che mi alzava alle 4, fino a sera si lavorava. Andiamo d'accordissimo, Luigi, in questo senso. Ma no, secondo me più che le 3 partite si tirano in ballo molto gli infortuni, però tra gli infortunati ci sono giocatori che di fatto non sono rientrati nel progetto. Inglese sono 2 anni e mezzo che non è una presenza stabile. Insomma, dopo la lista è molto lunga, però gli infortunati di ieri su tutti erano Vasquez e Benedicia, cioè erano 2, e al Brescia mancavano Cistana, che è il leader della difesa, ha giocato con una difesa totalmente inedita al Brescia, se non hanno giocato 2 volte assieme. Cistana c'è sempre stato, e Palacio, che al Parma ha sempre fatto un sacco di gol, comunque ne ha fatti 8 quest'anno, quindi cioè, il peso specifico poi va, bisogna sempre tenere conto anche di quello che dicono gli altri, perché altrimenti ce la contiamo da soli e non c'è contraddittorio. Allora Mark, una considerazione generale: ci sono anni dove tutto vira giusto, vedi il gol del Modena, e anni dove non gira nulla, come lo scorso anno per noi. Io vedo però che adesso siamo in fase per me comunque positiva e sono fiducioso per il prossimo anno. Un po' di positività da Mark, è vero, al Modena sta girando tutto molto bene, perché quando ti fa gol il portiere così ci sta. E adesso questo un messaggio complicato, allora CB è firmato per tutto in dialetto, mi piacciono, io lo provo a leggere giusto, poi se sbaglio, andando a braccio, mi dovete perdonare. Mi piacciono tutti questi grandi intenditori, Lula sbaglia, a scompra, a sgheda, sfa un po' in tirinte, fora Gnancambor. No, è vero, cioè, si è detto l'anno prossimo si prendono questi, si prendono quest'altri. Secondo me l'anno prossimo ci sarà da fare i conti con tanti tanti giocatori da piazzare. Sapete che c'è questa nuova regola che riduce anche i prestiti, quindi ci sono a piazzare tanti giocatori, magari anche da svincolare, però se si vuole rifare un po' la squadra, se la si tiene così, c'è solo da vendere così. L'impressione è che così così proprio non vada benissimo, e allora sarà un mercato complesso. A Daniele non convince tantissimo la lista che ha fatto Matteo Caselli. Per me ci sarà l'ennesima rivoluzione e qualcuno non rimarrà. Man di sicuro, Bernabé potrebbe anche voler andare via. Non lo so, Bernabé, secondo me Man, ha parlato il procuratore, sarà una delle prime telenovele estive. Rispoli a fine partita intervistato da Alberto Rugolotto.
La partita era basata sugli equilibri, sull'episodio. Abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, non ci siamo riusciti, e poi il Brescia è stato bravo a concretizzare quella palla, hanno fatto gol e hanno portato il risultato a casa.
Andrea, cosa non ha funzionato questa sera? Il Parma è partito meglio, probabilmente in entrambe le frazioni di gioco. Poi è salito sempre il Brescia, che vi ha messo in difficoltà anche con le occasioni, anche se il Parma poi con Brunetta poteva fare qualcosa in più.
Ma noi siamo partiti molto bene, consapevoli di quello che dovevamo fare, di quello che ci aveva detto il mister. Penso di aver fatto una buona gara, la squadra comunque ha fatto quello che doveva fare, poi ripeto, in queste partite che c'è un equilibrio, che comunque sono due squadre importanti, l'episodio poi ti può penalizzare come è successo, però in queste partite quando non segni dopo diventa difficile.
Abbiamo parlato anche prima con il mister di Brunetta, ha avuto tante occasioni questa sera, non so se hai tastato con mano anche le sue sensazioni un po' nello spogliatoio, come sta la squadra dopo questa serata?
Ma l'episodio non è colpa né di uno né dell'altro, siamo una squadra che tutti possiamo sbagliare, l'importante è provarci, che poi a volte può andare bene, a volte può andare meno bene. È normale che c'è molto dispiacere perché venivamo da un periodo molto importante di crescita sia nei singoli che nel collettivo come gioco di squadra, quindi c'è molto dispiacere, sapevamo che oggi era veramente una partita importante per comunque stare sempre aggrappati lì, non ci siamo riusciti, però penso che questo è un gruppo importante dove ci sono valori importanti, giovani di grandissima prospettiva, dove la società ha fatto degli investimenti importanti che secondo me alla lunga troveranno dei risultati veramente eccellenti.
E ti faccio altre due domande prima di ringraziarti. La prima, mancano 4 partite, possono dir poco per voi, avete comunque l'obbligo di combatterle fino alla fine, come le affronterete?
Ma noi le affrontiamo come se ancora dobbiamo arrivare ai playoff, perché fino a quando la matematica non ci condanna, a prescindere, noi dobbiamo andare in campo per vincere, per comunque onorare la maglia, che abbiamo una maglia importante addosso. E fino all'ultima giornata noi la giocheremo fino all'ultimo minuto.
E l'ultima è questa, tu sei di fatto un senatore dello spogliatoio anche se non sei da tanto tempo qui, però ti chiedo quali sono state le sensazioni anche con i tifosi alla fine della partita, visto che siete andati sotto la curva allo Spicchio, tanti tifosi anche qui stasera per sostenervi.
Ma io penso che loro si contraddistinguono dalla loro presenza, perché ci incitano, ci danno sempre comunque quella carica, dove tante volte noi quest'anno l'abbiamo delusi, perché comunque le aspettative del Parma erano altre, sapevamo che comunque quest'anno si poteva comunque sicuramente far meglio, ma tante piccole cose che quest'anno non ci siamo riusciti, ma bisogna fare tesoro per il futuro e regalargli comunque la soddisfazione che loro meritano, perché in questi momenti di difficoltà è veramente difficile, perché loro ci sono sempre stati, hanno sempre dimostrato affetto, presenza, e quindi non è da tutti, quindi posso solo ringraziarli.
Ne approfitto solo per un'ulteriore ultima domanda, tu vedi una squadra qui per il futuro dalla quale ripartire comunque vada?
Ma ripeto, io prima ho detto che questa società ha fatto degli investimenti importanti di tanti giovani di prospettiva, tanti giovani che ancora non sanno quante potenzialità hanno da esprimere, perché secondo me tanti giocatori veramente hanno delle qualità pazzesche che loro devono essere consapevoli delle loro potenzialità, quindi è solo questione di tempo, fiducia, come stanno facendo, stanno crescendo, che comunque io vedo che con il mister stanno crescendo in una maniera incredibile, dove c'è molta consapevolezza, molta più fiducia nei loro mezzi, quindi secondo me questo Parma potrà dare veramente delle grandi soddisfazioni e far tesoro degli errori che hanno fatto quest'anno.
Palla in tribuna.
E dopo Rispoli, piccola sosta, poi il finale con i vostri messaggi.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1992-2022, 30 anni insieme. Grazie per la vostra fiducia. Mondo Verde, il garden center più grande e fornito dell'Emilia Romagna. Reparti al top di barbecue e cucine, jacuzzi e piscine, arredi da esterni, pergole e gazebo. Il tutto in pronta consegna. Mondo Verde, il garden center che hai sempre sognato, a Taneto di Gattatico. A soli 500 metri uscita Terre di Canossa, autostrada A1 tra Reggio e Parma. Info 0522 67 18 88. www.mondoverdegarden.com.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, allora vado da Gianluca, non raggiungendo neanche i playoff, la stagione ovviamente da considerare fallimentare anche in base agli investimenti fatti, anche quest'anno la società ha comunque il piccolo vantaggio di preparare presto la stagione successiva, vantaggio che la scorsa stagione non è stato per niente sfruttato, quindi speriamo in scelte oculate su allenatore e dirigenti per la prossima stagione, anche se con questo presidente e il figlio c'è da preoccuparsi visto i risultati ottenuti. Ciao Marco da Gianluca. E allora ci chiediamo quando scade il contratto di Rispoli a fine stagione, invece questo è l'ascoltatore che si firma CB, non è che per aver ragione nel dire che non si va ai playoff da 3 mesi qualche giornalista guffa e porta sfortuna, e provare a cambiare musica, guarda che nei militari viene fatta anche questa considerazione, va bene, il mondo militare non mi appartiene, per il resto cerchiamo di fare in maniera onesta il nostro lavoro. Insomma, un ragionamento così non mi appartiene. L'ho letto perché cerco di leggere se non contengono insulti tutti i messaggi che arrivano, però ovviamente non mi trovo molto d'accordo. Siamo in chiusura quasi, allora per fare il punto, un po' per tirare le fila, ringraziandovi, ci avete scritto in tantissimi, andiamo avanti, proseguiamo anche domani con le 14 con Palle in Tribuna, ci siamo tutta la settimana fino a venerdì e vi racconteremo Parma-Ascoli in diretta naturalmente lunedì. E noi ci salutiamo, vi ringrazio per averci iscritto, seguito con il servizio del TG Sport di 12 TV Parma. Ciao a tutti!
I più ostinati diranno che la matematica lascia aperta ancora una finestra, aggiungeranno che c'è lo scontro diretto di lunedì con l'Ascoli. È con realismo però che da più di un mese vediamo il Parma fuori dai playoff. Dopo la sconfitta di Brescia la classifica è tornata a quella di sempre, crociati nella seconda metà. 8° posto a 9 punti. In un giorno da all-in, la squadra di Iachini ha sfoderato una prestazione ordinata. Qualche ripartenza, poco più. Poteva bastare contro un Brescia tutt'altro che irresistibile? Forse. A togliere ogni dubbio ci ha pensato Brunetta. Gol mangiato, gol subito, ma i playoff sono svaniti tempo fa, non a Brescia. A parte gli episodi, si è fatto troppo poco per vincere, serviva più voglia, soprattutto perché non c'era nulla da perdere. Mancava Vasquez, vero, ma l'alibi degli assenti, seppur pesante, è un disco rotto. Una volta preso il gol, non si è visto alcun piano B, ma ne è rimasto dietro a fare il terzino, anche se un attaccante sa tirare da fuori, salta l'uomo. Simi seduto in panchina, sui cross di Correa, qualcosa avrebbe potuto fare. È stato inserito Bonni, che non ha inciso. Un ragazzino troppo spesso mandato in prima linea, senza aver per ora dimostrato granché, nemmeno con la primavera. Ora le ultime 4 di campionato, ma che non siano un esame per le riconferme. Al più presto Krause e il suo entourage dovranno avere le idee chiare, magari renderle pubbliche su chi resterà o meno, a partire da allenatori e dirigenti, da qui si costruirà il futuro. Poi ci sarà il mercato, gravato dalla necessità di sfoltire una rosa lunghissima e costosa, prestiti di rientro inclusi. L'unico vantaggio che offre la classifica attuale è poter programmare con largo anticipo e si spera con una logica ben precisa.